distanza dei centri decisionali, alla difficoltà dei collegamenti sia stradali che telematici, al calo demografico, alla desertificazione dei territori montani e allo squilibrio socio-economico. Ecco, questo è quanto si è dibattuto e vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie Sindaco. La parola al Sindaco di Tolmezzo.
Dario Zearo, Sindaco di Tolmezzo. Signor Presidente, come ho già avuto modo di ricordare in varie occasioni in questi ultimi tempi, partecipando a diverse riunioni organizzate sia da Luncem, sia da amministratori locali, sia da varie forze politiche, io desideravo anche in questa sede ricordare qual è stato il comportamento di molti sindaci della Carnia dopo il varo della legge regionale numero 12 del 23 luglio 2009, ovviamente con particolare riferimento all'articolo 12 con il quale veniva dato la via a un radicale intervento di riordino istituzionale del territorio montano della nostra regione. Nei giorni immediatamente successivi a tale varo, i sindaci della Carnia si autoconvocavano in assemblea presso la comunità montana della Carnia al fine di verificare la possibilità di definire una posizione comune in vista appunto dell'intesa da adottare con la regione per il riordino delle comunità montane. In questa occasione, al termine di un lungo, animato, ma secondo me positivo dibattito, veniva concordato di dar vita a un tavolo di lavoro cosiddetto bipartisan, formato da sindaci o loro delegati, e venivano individuati i sindaci di Tolmezzo, Nemoso, Paularo, Socchieve, Sauris, Paluzza e Verzegnis. Qualcuno poi si è perso anche per strada nel corso di quasi un anno. Questo tavolo, per dargli più peso specifico, abbiamo ritenuto di chiamarne a far parte di questo tavolo anche il presidente uscente della comunità montana della Carnia, il signor Lino Not, per l'ovvia esperienza che aveva accumulato negli anni di presidenza, e allargarlo anche a tre tecnici, alla professoressa avvocato Elena D'Orlando, al dottor Giuseppe Mareschi, funzionario della comunità montana della Carnia, al segretario generale del comune di Tolmezzo, il dottor Paolo Craigro. Il gruppo, dopo varie sedute e riflessioni, decideva di lavorare su uno strumento, cioè su quello dell'Unione, che poteva dare nel breve periodo risultati positivi sia in termini di consolidamento e razionalizzazione dei rapporti intercomunali già esistenti e nel medio e lungo periodo risultati anche politicamente apprezzabili sul piano dei rapporti con i livelli di governo superiore, ponendosi come obiettivo la creazione di un soggetto giuridico che, sebbene in forma mediata e indiretta, avesse l'attitudine a rappresentare in modo omogeneo e coeso gli interessi delle popolazioni montane nei confronti dei livelli di governo sovraordinati. Lo scorso 5 novembre, sempre in questa sede, in occasione della presentazione da parte della Regione della prima bozza di intenti circa il riordino appunto degli enti locali nelle aree montane della nostra Regione, ho avuto modo, unitamente al sindaco qui vicino a me di Verzegnis, il dottor Sulli, e su mandato ovviamente di questo gruppo di lavoro, di sottoporre all'attenzione sua e dei signori assessori Seganti e Garlatti il nostro punto di vista circa quel primo documento. Oggi, ora, a seguito del licenziamento del testo di disegno di legge di riforma su riordino e semplificazione dell'ordinamento locale del territorio montano e dell'Unione dei Comuni Montani, avvenuto il 10 maggio ultimo scorso, e anche a seguito della richiesta che ci era stata fatta a far pervenire entro il 2 luglio all'assessorato alle autonomie locali osservazioni e proposte di emendamenti al testo, questo gruppo di lavoro si metteva nuovamente all'opera e stilava una serie di proposte di modifica a questa bozza, di disegno di legge, proposte che ovviamente abbiamo inviato entro la data richiestaci e che abbiamo, come dicevo all'inizio, illustrato, ho avuto modo di illustrarle nelle varie riunioni che si sono tenute in questi ultimi tempi. Queste richieste, diciamo così, di modifica riguardano alcuni articoli e vado velocemente a elencarle anche per non portare via tempo agli interventi che seguiranno dopo di me, ma ritengo doveroso farne una veloce lettura. Ci siamo soffermati soprattutto sull'articolo 5, le natura e funzioni delle unioni dei comuni montani. Qui abbiamo chiesto di individuare le funzioni delle nuove unioni onde realizzare un riparto di funzioni chiaro tra i diversi livelli di governo in modo che non ci siano sovrapposizioni e che si identifichi chi fa che cosa. Sulla base di questa premessa, sempre con riferimento all'articolo 5 della bozza, noi riteniamo che vada precisato che le unioni debbono esercitare in via esclusiva tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti. così come essendo altresì unanimemente condivisa l'idea che l'ente locale, destinato a subentrare, a sostituire la comunità montana, debba avere, coerentemente con le finalità di legge, si vedasi l'articolo 1, non solo compiti di amministrazione attiva, ma anche di programmazione e pianificazione. Quindi a tal fine è necessario inserire nel comma 2 lettera A questa indicazione. Sempre tra le funzioni al comma 2 lettera B riteniamo sia opportuno inserire anche la polizia locale, posto che si tratta di una materia che ben si presta a essere allocata in capo a un ente sovracomunale, ciò d'altro canto è anche in linea, no, penso di non sbagliare, con la disciplina di settore vigente. Tra le attribuzioni, sempre per il comma 2, è da inserire, secondo noi, il coordinamento delle attività inerenti al governo del territorio, la definizione e la realizzazione degli interventi per lo sviluppo della montagna e delle politiche energetiche, in quanto rientranti nella imprescindibile funzione di programmazione alla quale alludevo poc'anzi. Infine, secondo noi, è da stralciare il comma 4, che facoltizza alcuni comuni a far parte delle unioni anziché obbligarli, poiché si tratta di una scelta contrastante con la ratio complessiva della legge, comunque non supportata da motivazioni oggettivamente apprezzabili. L'articolo 6 parla dello statuto delle unioni dei comuni montani, la previsione del parere dei consigli comunali sulla proposta di statuto dell'unione, comma 3, e la necessità che l'assemblea dei sindaci tenga conto di tale parere in sede di approvazione dello statuto, comma 4. Sono soluzioni che secondo noi introducono una soluzione ibrida tra quelle attualmente previste per l'approvazione degli statuti delle unioni, stabilito dalla legge regionale 1 del 2006, e quella originariamente prevista per l'approvazione degli statuti delle comunità montane, mi riferisco alla legge regionale 33 del 2002. È preferibile, al fine di semplificare la procedura di approvazione e di connotare lo statuto in modo coerente con la natura dell'ente locale territoriale dell'Unione dei Comuni Montani, ridurre l'intervento dei consigli comunali a una mera presa d'atto della proposta di statuto. All'articolo 8 si parla degli organi. L'assenza di un organo esecutivo può pregiudicare il buon funzionamento dell'Unione, onerando eccessivamente il Presidente. Quindi a tal proposito è opportuno prevedere la possibilità che qui lo statuto contempli un gabinetto di presidenza formato da sindaci individuati sulla base di alcuni criteri. Ad esempio, per la Carnia potrebbe essere una rappresentazione territoriale, quello della Val del But, quello della Val Degano, quello della Conca Tolmezzina. Ovviamente stabiliti, come dicevo prima, sullo statuto, in modo che questi possano coadiuvare il lavoro del presidente. L'articolo 9 parla dell'Assemblea, un punto che è stato toccato anche prima da altri colleghi, e qui al fine di rendere più funzionale l'Assemblea si propone di introdurre una rappresentanza delle minoranze pari al 10% del numero dei componenti dell'Assemblea arrotondato all'unità superiore, costituita da consiglieri comunali, ovviamente di minoranza dei consigli comunali facenti parte dell'Unione, nominati secondo le modalità che anche qui verranno stabilite dallo Statuto. Dico questo perché i comuni della Carnia sono 28, se andiamo a metterci dentro altri 28 rappresentanti delle minoranze, andiamo a 56, torniamo alle vecchie pletoriche assemblee di una volta, dove non si riusciva neanche ad avere il numero legale per iniziare le sedute o per arrivare a determinate votazioni, e inoltre questi 28 non avrebbero diritto di voto ma solo diritto di parola, quindi immaginiamoci che bagarre potrebbe venire fuori. Mettendo la rappresentanza al 10% sarebbero in tre di loro. Quindi al fine di non alterare la rappresentatività dei comuni costituenti l'Unione, i componenti delle minoranze, questi tre nel nostro caso ovviamente, potranno comunque esprimere il proprio voto, potremmo mettere solo in relazione a delibere riguardanti le modifiche dello statuto, il voto dei bilanci, il piano di gestione, gli atti programmatori, la nomina e la sfiducia del Presidente, e quindi solo per la quota relativa al raggiungimento della percentuale nominale e non ponderale. Al fine di compensare la scelta del voto ponderale, sul quale ovviamente io sono perfettamente in linea e perfettamente d'accordo, è però opportuno provvedere che le deliberazioni dell'Assemblea sui punti che ho appena citato debbano essere assunte con una doppia maggioranza, quindi che tenga voto sia del criterio ponderale sia di quello nominale. L'articolo 10 si parla di presidente e vicepresidente e qui, stante le notevoli incombenze e responsabilità che saranno poste in capo al presidente, secondo noi va definita anche una misura di indennità di carica per lo stesso, no? Che deve essere pari, ritengo, a quella spettante al sindaco di un comune con una popolazione pari alla somma degli abitanti compresi nell'Unione. Chiaro, no? L'articolo 5 parla di finanza dell'Unione dei Comuni Montani, è necessario inserire al punto 4, al comma 4 la previsione per cui vengono assicurate le assegnazioni regionali spettanti alle associazioni intercomunali costituite tra i comuni facenti parte dell'Unione Montana, nonché le specifiche assegnazioni annuali regionali a titolo di incentivazione e di premio. Punto 19, sto per finire, piano di subentro e organizzazione dei servizi dell'Unione dei Comuni, qui per rendere la procedura ovviamente di successione tra enti più rapida, più snella e più agevole, è opportuno inserire la previsione che i commissari vengano coadiuvati nella predisposizione del piano di subentro e di organizzazione dei servizi dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti. E arriviamo quasi alla fine, l'articolo 23 parla delle abrogazioni. E analizzando le disposizioni della legge regionale 33 del 2002 che risulterebbero abrogate, emergono nel complesso diversi problemi di coordinamento con la disciplina che rimarrebbe in vigore, quindi si invita pertanto il legislatore a riflettere più attentamente in modo da assicurare l'armonicità del quadro normativo che risulta. Noi vorremmo proporre anche un nuovo articolo in quanto si rivelano molteplici problemi di coordinamento innanzitutto con la legge 33 che ho appena citato che vanno valutati con più attenzione. Per esempio nulla si dice in merito alla conferenza permanente della per la montagna che potrebbe invece essere rivista e rivitalizzata come uno strumento di coordinamento tra le unioni nella prospettiva della programmazione partecipata delle politiche della montagna. Manca poi inoltre ogni riferimento alla legge regionale 4 del 2008, qui noi osserviamo che ridisciplinare la parte ordinamentale senza armonizzarla con quella relativa alle procedure di formazione delle politiche pubbliche rischia di comportare frammentazioni e confusioni tra le normative che potrebbe rilevarsi in sintesi una scelta contrastante con gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione che animano il disegno complessivo. Quindi per questa ragione noi riteniamo necessario prevedere in legge la redazione, in tempi prefissati ovviamente, di un testo unico delle leggi sulla montagna che ricomprenda tanto la parte ordinamentale quanto quella sulle politiche di sviluppo e a questo fine abbiamo anche proposto un testo unico delle leggi sulla montagna. E queste sono le osservazioni, scusa, tienimi, fammi una cortesia. Sì, queste proposte di emendamento, volevo così notiziare la Presidenza, ho avuto modo di illustrare il 21 giugno scorso al Consiglio Comunale della mia città, la città di Tolmezzo, che con un conseguente ordine del giorno poi le ha approvate, queste osservazioni da portare alla vostra attenzione, le ha approvate alla unanimità, dando ovviamente mandato al sottoscritto di portarle oggi appunto alla vostra attenzione. Queste proposte inoltre sono state sostenute dalle firme di 19 sindaci della Carnia, sindaco di Tolmezzo, di Verzegni, Senemonzo, Lauco, Villa Santina, Ovaro, Ampezzo, Socchieve, Sauri, Samaro, Comegna, Scavazzo Carnico, Trapocarnico, Raveo, Sutrio, Ravascletto, Preone, Paluzza e Forni di Sotto. Diciamo il 70% dei sindaci della Carnia hanno sottoscritto questo documento. Chiudo dicendo che gli amministratori che hanno fatto parte del gruppo di lavoro si sono impegnati, hanno cercato al di là delle appartenenze partitiche di trovare soluzioni condivise e positive per il governo del territorio montano, hanno lavorato con uno spirito collaborativo e considerando prioritario l'interesse generale della montagna e non appunto quello di campanile, modalità questa che dovrà caratterizzare, ritengo, la costituzione delle unioni ed il suo successivo cammino se vorremmo assicurarne ovviamente il successo. Mi spiace constatare che su un argomento così importante ci siano stati alcuni distinguo fra appunto alcuni sindaci della Carnia motivati più forse da, come dicevo poc'anzi, interessi di campanile che da una approfondita analisi dello scenario giuridico che si sta prefigurando per l'ordinamento dei comuni, sia a livello nazionale che regionale, che impone di effettuare scelte e partecipare attivamente alla definizione delle stesse, non si vuole subire, se non si vuole subire passivamente le decisioni che verranno prese, ovviamente sempre più dall'alto. Grazie e spero di non aver tediato l'Assemblea.
Grazie al Sindaco Zennaro. Ricordo che tutti i documenti sono a disposizione sul sito. Vi do la conferma dei numeri delle presenze. Alle ore 17.30 erano confermate 84 presenze su 95 invitati, siamo quindi attorno all'87-90% dei presenti. Grazie Sindaco, naturalmente anche questo poi verrà allegato alle verbali, sarà messo a disposizione di tutti. Sì, però non quello con la sottoscrizione. Questo è sottoscritto. Grazie. La parola al Sindaco di Maniago, che aveva preso prima.
Grazie Presidente, Belgrado Maniago. Ecco, io credo che siamo di fronte a un appuntamento topico per quanto riguarda il futuro dei nostri enti, grandi o piccoli che siano, ma prima di entrare nel merito così della legge e degli elementi che eventualmente sono da modificare, io credo che vada fatta una premessa che secondo me magari può essere anche intesa come superflua, ma io la considero di carattere fondamentale. Ecco, credo che dobbiamo guardare questa riforma come al primo tempo di una riforma sostanzialmente politica. Non siamo di fronte a una riorganizzazione burocratica di un ente, ma siamo di fronte a un discorso politico di grande importanza, di grande pregnanza, il cui primo tempo lo giochiamo con gli enti montani, ma il cui secondo tempo, secondo me, è quello della riforma complessiva delle autonomie locali. Non può essere disgiunto un ragionamento il primo dal secondo o il secondo dal primo. Dico questo perché, se mi pare di aver capito dagli interventi degli assessori, ecco, l'ipotesi di una intesa politica appunto deve essere la guida superiore a tutto il resto. Se ci sarà un'intesa, ecco, questa deve essere un'intesa di natura politica che supera tutto il resto, anche eventuali e probabili resistenze di natura, come dire, amministrativa, ecco, per banalizzare un po' i termini. Per venire in merito al merito della legge, io credo che mai come questa volta una legge di riforma o una proposta di legge, meglio, perché siamo ancora a questo livello, sia stata dibattuta e sia stata discussa così ampiamente come è successo in questa occasione. Tu sei buon testimone per essere stato presente a quasi tutte le riunioni, le assemblee dei sindaci che si sono svolte nel territorio, e va sottolineato appunto questo aspetto della grande partecipazione che c'è stata e soprattutto del grande contributo che è venuto dai comuni. Non ci sono comuni che si sono a prioristicamente astenuti dal dire cosa pensano di questa riforma. Quello che ha detto sostanzialmente il sindaco di Tolmezzo è un po' il leitmotiv che ha guidato direi un po' tutte le assemblee in giro per il territorio. Ecco, io non ho un documento, non intendevo nemmeno portarlo, un documento da illustrare oggi l'assemblea. Ho aderito a un documento di un 10-15 comuni della mia area che è stato depositato e quindi fa testo quello che è stato presentato in regione. Ma sostanzialmente, ecco, i punti di crisi su cui si è dibattuto maggiormente sono, secondo me, punti qualificanti, ecco perché la premessa di prima, dal punto di vista politico per arrivare all'intesa. E sono e riguardano passaggi topici che, se tra costoro troviamo, ecco, degli elementi di condivisione, ecco, io credo che questa sia una riforma pilota per tante altre situazioni. Questo significa che l'attuale testo, così com'è, non piace a nessuno. Ecco, partiamo da una premessa semplice, molto chiara, eccetera, ma ovviamente, siccome ho capito, ripeto, c'è spazio per una interlocuzione per capirci, per aggiungere alcuni suggerimenti che nascono dalla platea dei sindaci, beh, ecco, ripeto, questo può essere veramente l'inizio di un nuovo percorso. I temi su cui credo sia necessaria una riflessione politica forte sono, ormai sono venuti fuori, e credo che gli interventi che verranno successivamente, accentuazione più da una parte, accentuazione più dall'altra, sono sempre gli stessi e sono, tanto per riassumerli per sommi capi, il personale, le delimitazioni territoriali, mi pare di aver capito che una nuova zonizzazione rientra nell'ordine delle cose, il ruolo dei comuni capofila, anche qua bisogna intenderci molto bene, io sono sindaco di un comune di 12.000 abitanti che ha una propensione direi naturale a partecipare a questo tipo di organizzazione territoriale, però ecco, non si può da una parte chiedere a questi comuni che entrino e dall'altra mettere tutta una serie di paletti perché la loro rappresentatività non sia effettiva. Fare gli eunuchi della politica credo che non piaccia a nessuno di noi. E quindi anche qua è un campo sul quale bisognerà lavorarci molto. Altro aspetto per me importante, ma credo che non trovi grosse opposizioni, è quello del ruolo dei commissari, soprattutto nella fase di avvio, ecco, di questa nuova programmazione, soprattutto per il piano di subentro o quant'altro, che è sostanzialmente un documento politico dal quale non possono essere assenti i sindaci attraverso una rappresentanza accanto appunto al commissario. E poi i servizi di prossimità che molto bene sono stati già presentati qui, cioè quale ruolo svolgeranno in proprio i comuni una volta che una riforma del genere sarà a regime appunto. Ecco, io credo che attorno a questi 5-6 argomenti, 7 quelli che sono, si gioca un po' la bontà, ecco, di questa riforma. Mi auspico che ci sia un momento di confronto sì, ma anche di attenzione verso quello che sono le proposte che nascono dal territorio. Non credo che questa sera, l'assemblea di questa sera sarà esaustiva da questo punto di vista, credo che non sia nemmeno nell'ordine delle cose degli assessori, ma cammin facendo, visto che quasi tutti hanno presentato delle loro osservazioni e quant'altro, ci possa essere un tavolo di confronto tra una delegazione di sindaci, espressioni delle varie realtà e la regione stessa per capire quanto spazio c'è per compendiare le esigenze degli uni con le esigenze degli altri. Da ultimo, è molto importante la sottolineatura che è stata fatta, ritengo anch'io che non ci si possa limitare a fare questa legge spot senza riprendere in mano un po' tutto il corollario delle leggi che riguardano la montagna, siano quelle istituzionali, siano quelle le leggi di settore, ecco, perché pensiamo solo al turismo, dalla legge 2 in avanti, quanti enti si interessano dalle proloco in su, insomma, di attività turistica con relativi canali di finanziamento e quant'altro. Quindi, ecco, è un lavoro piuttosto impegnativo e qui faccio un augurio all'assessore del turismo presente e a quello futuro, perché lavoro ce n'è da questo punto di vista. Quindi, ecco, grazie anche da questo punto di vista se vorrà prestare attenzione a questo tipo di riforma. Per il resto io credo che se c'è un elemento importante che va sottolineato in questa riforma è il concetto di montanità, che non è un mero concetto geografico, ma è un concetto, come dire, valido di integrazione socio-economica dei territori. Ecco, era l'unico parametro, secondo me, che poteva far convivere realtà grosse con realtà piccole, ma realtà che nel corso del tempo hanno creato, a prescindere dalle comunità montane, pestori o per quant'altro, ecco, un percorso ampiamente integrato e che possono trovare in questi strumenti, in queste unioni, un ulteriore elemento per integrarsi ancora di più. Credo che solo questo modello, ecco, oggi possa salvare la montagna friulana. Dividersi con i campanili non ha più senso, lo dico io che tutto sommato ho un comune direi ampiamente organizzato, che potrebbe stare per conto suo, diciamo, ecco, però ecco, vivendo una realtà comprensoriale piuttosto complessa, ecco, credo che il modello delle zone socio-economiche e dell'integrazione socio-economica di territori sia ancora quello più valido. Grazie.
Grazie Sindaco, c'era il prima fila. Sindaco, dopo.
Grazie, sono Manelli Vincenzo, Sindaco di Vito D'Asio. Io credo di aver fatto tutte le precedenti riunioni in giro per il Friuli e ne sono stato molto orgoglioso. Ho fatto le mie osservazioni ogni volta, ho detto tante cose, però l'appunto l'avevo messo sul fatto di legittimità. Questa è una premessa che non vuole andare in contrapposizione a quanto proposto dalla Regione con la legge, il disegno di legge di riforma, tant'è che nell'ultima riunione a Geomono ho detto che io comunque facevo parte di un gruppo di sindaci che avrebbero fatto delle proposte in merito, Travesio, Sequalze e quant'altri, Clauzetto. E quindi volevo ricordare adesso qui che non avevo neanche preparato il discorso mnemonicamente perché non pensavo di dover intervenire, invece lo faccio e lo faccio volentieri, solo e semplicemente per rafforzare quanto già hanno detto alcuni che mi hanno preceduto e per porre appunto l'attenzione da parte della Regione e l'auspicio che tengano in debita considerazione tutte le osservazioni proposte da tutti i sindaci, gruppi di sindaci, e che ne venga fuori un'analisi razionale e una riproposta, riformulazione di quanto già è nel disegno di legge, in modo tale che dopo il percorso sarà molto molto più veloce. Quindi l'auspicio è che la Regione, ripeto, tenga in debita considerazione tutte le osservazioni fatte e naturalmente che facendolo non ci diano dei tempi così pressanti come lo sono stati in questi ultimi tempi, perché abbiamo anche altre cose da fare, vogliamo la riforma tutti quanti, però tutti quanti hanno osservato all'inizio e hanno detto siamo perplessi, però visto che c'è un disegno andiamo avanti. Andiamo avanti per essere in comunione con la Regione che propone e non in contrapposizione, perché altrimenti se non c'è la condivisione di un disegno di legge del genere, allora sì che potrebbe venire fuori il dubbio di legittimità. Va bene? Quindi auspico quello che ho detto e credo che la Regione ne terrà conto debito. Grazie.
Grazie Sindaco Manelli, prego. Volevo approfittare per pregarvi della massima sinteticità per poter permettere il maggior numero di interventi possibili. Prego, Sindaco.
Buonasera, sono il Sindaco di Paularo, Maurizio Buerli, e naturalmente parlo a nome anche dell'Associazione Intercomunale Alta Carnia, che fanno parte i comuni di Arta, Paularo, Zuglio e Ligosullo. Sono stato tirato in ballo perché sì, è vero, io sono quel sindaco che aveva iniziato ad agosto dell'anno scorso in Carnia nel gruppo di lavoro, peraltro messo perché io quel giorno nell'assemblea non c'ero. Però dopo due riunioni, perché io tenevo informata l'associazione essendo presidente, non sono venuto più perché non condividevo, come pure la mia associazione non condivideva i sindaci, il percorso. Ecco. E quindi abbiamo fatto anche un documento l'anno scorso, subito dopo la presentazione in questa sala del 5 novembre, e un altro documento l'abbiamo fatto l'altro giorno, che peraltro è agli atti. Io non voglio fare assolutamente polemiche, però qui non è una questione di campanili o non campanili, qui è una questione che se passa questa riforma, ma soprattutto per quanto riguarda la Carnia, io parlo della Carnia, un'unione di 28 comuni diventa per i comuni lo sfacelo. Noi veramente, i comuni, i sindaci non comanderanno più, e quindi secondo noi, probabilmente sbagliamo, secondo noi così non va bene. Ecco. Quindi chiusa questa parentesi perché non voglio far polemica. Noi a seguito del disegno di legge che è uscito approvato dalla Giunta regionale, ci siamo riuniti come associazione intercomunale e abbiamo, diciamo, fatto alcuni rilievi e considerazioni che sono peraltro nel testo. Quello che noi diciamo è che la delimitazione degli ambiti territoriali definiti ottimali per lo svolgimento di funzioni e competenze, secondo noi, appare fortemente squilibrata sia nella composizione numerica, che va da un minimo di 7 ad un massimo di 28, che nella struttura demografica. Peraltro anche il carattere obbligatorio dell'appartenenza all'ambito individuato da parte dei comuni di minore dimensione e la facoltà per alcuni, ritenuti già dotati di requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale, di non aderire alla relativa unione, pare discriminatorio e lesivo del principio di autonomia costituzionalmente tutelato. Poi c'è un altro punto. La procedura di approvazione dello Statuto dell'Unione non prevede esplicitamente una deliberazione da parte del Consiglio Comunale che approvi il documento costitutivo, in violazione, secondo noi, sempre, all'articolo 42 del testo unico della 267 del 2000, che prevede obbligatoriamente il voto dell'Assemblea per la costituzione e modificazione di forme associative. Quindi qui i consigli comunali vengono spogliati ancora di più. Poi anche, ho già sentito prima vari colleghi, l'attribuzione del voto ponderale. Ecco, il sistema proposto del voto ponderale provocherebbe un forte squilibrio decisionale a favore degli enti di maggiore dimensione demografica, emarginando e demotivando le realtà minori della montagna, che comunque non avrebbero alcuna possibilità di incidere sulle decisioni che direttamente le riguardano. L'effetto negativo sul territorio potrebbe essere irreversibile. Poi, gli organi di governo dell'Unione limitati all'Assemblea, eletta con i criteri sopra appunto indicati, e di Presidente, in un contesto formato da 28 comuni ed un'ex comunità montana,